Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta allo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Doppio Click di mercoledì 11 marzo 2026. Io come al solito vi ricordo i contatti per la trasmissione: doppioclick@radiopopolare.it per inviare commenti, consigli, critiche, suggerimenti, tutto quello che vi pare. Invece, per interagire con la trasmissione questa sera in diretta, potete utilizzare come al solito il 331-6214-013 per inviare SMS, per inviare WhatsApp o Telegram, oppure con l'email diretta@popolarenetwork.it. Partiamo con una piccola nota di servizio. Come avrete sentito nel corso della settimana, più o meno da tutte le trasmissioni, tra il 13 e il 15 di marzo Radio Popolare si trasferisce, in buona parte perlomeno, a Fa la cosa giusta, la fiera che dà spazio a tutte le logiche e le alternative sostenibili a livello economico, commerciale e quant'altro. E aggiungo un'altra nota di servizio, perché il 15 ci sarò anch'io, ma non per la radio, bensì per fare da moderatore alla presentazione di un libro di un autore che probabilmente conoscete bene e che è qua con me questa sera a co-condurre la trasmissione.
Sorpresa!
Buonasera Andrea Daniele Signorelli.
Buonasera Marco e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, il libro si titola Simulacri Digitali e domenica 15 alle 12 ci si trova nello spazio editori.
Si trova nello spazio editori, Piazza Editori. Piazza Editori, esattamente, alle 12 di domenica 15, un'oretta di chiacchierata tra me e Marco sui soliti temi dell'intelligenza artificiale, il lato oscuro dell'intelligenza artificiale, mettiamola così. Sarà un'oretta di conversazione anche con il pubblico, spero interessante.
Ci si vede lì, ma adesso andiamo a parlare di quello che è successo nel corso della settimana. Vi avviso che sarà quasi una monografica sull'intelligenza artificiale, perché bene o male è successo di tutto in quell'ambito, però giusto per mettere a disagio Daniele, partiamo invece con la cyber security.
Perfetto.
Allora, tema cyber security, ci sono due notizie e una è particolarmente sfiziosa, perlomeno per i sociopatici come me che vivono di queste cose. Infatti gli esperti di Google hanno individuato un exploit, si chiama in gergo, cioè una tecnica di attacco, intanto che prende di mira gli iPhone, il che è una cosa abbastanza rara, perché iOS non è precisamente il sistema operativo più facile da attaccare. Seconda cosa, lo prende di mira utilizzando siti malevoli, quindi un sito web che contiene del codice dannoso, ma soprattutto è uno degli exploit più complicati che qualcuno abbia mai visto, tanto che gli esperti di Google, che hanno battezzato questo pacchetto per portare attacchi all'iPhone Corugna, ritengono che sia stato in realtà sviluppato dai servizi segreti statunitensi. In pratica si tratta di un kit, un pacchetto software che sfrutta 23 vulnerabilità diverse di iOS, una collezione che probabilmente sul mercato nero vale qualche milione di dollari, e che permette di installare un software semplicemente inducendo la vittima a visitare un sito web. Allora, la buona notizia è che questo, e poi adesso affronteremo questo tema, che questo tipo di attacchi funzionano soltanto con i telefoni che non hanno il sistema operativo aggiornato all'ultima versione. Cioè, tutte queste vulnerabilità, queste 23 vulnerabilità che vengono sfruttate in sequenza, sono state corrette da Apple quando ha rilasciato iOS 26, quindi l'ultima versione del sistema operativo. La cosa interessante è che nella ricostruzione che ne hanno fatto gli esperti di sicurezza di Google, l'idea è quella che in pratica questo kit di attacco sia stato sviluppato dai servizi segreti statunitensi, sia stato utilizzato molto probabilmente in un'operazione di cyberattacchi che è stata chiamata Triangulations, che aveva preso di mira delle società russe e in particolare Kaspersky, nota società di cyber security russa che ha avuto dei trascorsi piuttosto singolari con l'amministrazione statunitense, e poi in qualche modo sia finita nelle mani di comuni cybercriminali, cioè gente che invece non si preoccupa di fare spionaggio ma si preoccupa di intascare dei soldi. Infatti sembra che i malware che sono stati individuati siano chiaramente scritti con due mani diverse, cioè la parte che prepara l'attacco viene definita come una sorta di capolavoro, cioè qualcosa fatto da persone con delle capacità tecniche pazzesche, mentre il payload, quello che viene chiamato in gergo, cioè quello che ruba i soldi, è fatto malissimo, proprio una cosa brutta.
Quindi mi sembra di capire che la ricostruzione è il programma, l'attacco, il malware scritto dai servizi segreti, che poi in che modo, come funziona il passaggio per cui una cosa che è stata scritta dai servizi segreti poi sfugge al controllo e finisce nelle mani di un cybercriminale cialtrone che poi scrive il payload un po' così a caso?
Allora, le ipotesi possono essere tante. Io cito un pregresso che risale a qualche anno fa, se non sbaglio al 2015, ma potrei sbagliarmi nonostante ci abbia scritto su un libro, che era il caso di WannaCry, in cui la vulnerabilità che è stata usata per diffondere WannaCry se l'era persa un contractor della National Security Agency perché l'aveva copiata sul suo computer personale. Poi aveva installato una versione pirata di Office che aveva dentro a sua volta un virus che aveva rubato quelle informazioni ed era finita nelle mani di un branco di cialtroni che erano i shadow brokers, che avevano cercato di venderle e poi l'hanno rilasciata gratis al mondo, e dopo pochi giorni è arrivato l'attacco con WannaCry. Qui potrebbe essere successo qualcosa del genere, anche perché effettivamente Corugna oggi non servirebbe più, perché la maggior parte degli iPhone hanno ormai iOS 26 se si ha un telefono recente, e quindi questo attacco non funziona più. Non è un caso che Google e altre società di cyber security abbiano individuato questo tipo di attacchi in Cina, perché la Cina ha una peculiarità, ha una fetta di mercato altissima di Apple, anche se non è che i cinesi navighino proprio nell'oro, e quindi hanno una buona percentuale di telefoni vecchi che non possono più avere gli aggiornamenti per i nuovi sistemi operativi, e quindi sono vulnerabili a questo tipo di attacchi. Sia come sia, si sta facendo i conti con questa strana vicenda. E il tema del telefono vecchio e dell'aggiornamento mi porta dritto alla seconda notizia, che è un'analisi che è stata fatta da un gruppo di esperti su Android questa volta, non stiamo parlando di iOS, e qua i dati sono abbastanza preoccupanti. Perché? Perché quella percentuale di dispositivi vecchi che non possono fare l'aggiornamento al nuovo sistema operativo e quindi sono vulnerabili ad attacchi anche antiquati è spaventosa. Stiamo parlando del 42%, circa un miliardo di smartphone sul pianeta che non hanno gli aggiornamenti di sicurezza e quindi sono vulnerabili agli attacchi.
Scusa, sono vulnerabili agli attacchi per il solo fatto che sono dei dispositivi vecchi, quindi da questo punto di vista non c'è una colpa dell'utente che magari, come tra l'altro capita spesso anche a me, non è poi così attento all'aggiornamento. E ricordiamo il mantra di Marco Schiaffino: tenere sempre tutti i dispositivi aggiornati, aggiornatissimi. Però nel momento in cui ho un dispositivo vecchio non lo posso aggiornare perché non è più supportato, cioè viene quasi da pensare a una roba tipo obsolescenza programmata. Di fatto tu mi costringi a passare a un dispositivo più nuovo, a comprare un dispositivo nuovo, perché altrimenti io non sono protetto.
Sì, c'è quel tema, anche se in realtà quando si va a parlare con i responsabili di security spiegano che per una volta a pensar male si commette peccato ma non ci si azzecca, okay. Perché il problema che c'è solitamente qual è? Che il nuovo modello di smartphone, che ne so, cambia il tipo di processore, cambia il tipo di chip, il modem, qualsiasi cosa, e a quel punto cosa succederebbe? Che tutti i produttori sarebbero costretti a fare più versioni del nuovo sistema operativo per supportare i vecchi telefoni. Gli costerebbe una fucilata di soldi, quindi non lo fanno, cercano normalmente di dare uno spazio di vita di 4 anni, 5 anni ai dispositivi, però è vero che chi, ne stavamo parlando prima fuori onda, come noi, non è ossessionato dall'avere l'ultimo modello
per niente,
esatto, di solito tira fino all'ultimo. Cioè io cambio il telefono quando vedo che non posso più fare gli aggiornamenti o quando annunciano che non posso più fare gli aggiornamenti, certo. Il problema è che diventa veramente molto molto rischioso, soprattutto nel settore degli smartphone, in cui purtroppo tra gli utenti Android c'è la pessima abitudine di non usare un antivirus, che invece sarebbe
indispensabile.
Sì, assolutamente. Gli utenti iOS invece non possono usare un antivirus perché, per come è fatto il sistema operativo di Apple, non c'è proprio la possibilità di installarlo, perché in pratica c'è un sistema di sandbox, si chiamano in gergo, cioè degli ambienti isolati fra un'applicazione e l'altra, e le applicazioni non possono parlarsi. Quindi anche l'antivirus, che è un'applicazione come le altre, non può andare a curiosare in quello che fanno gli altri, e quindi sarebbe inutile.
E quindi dal momento che c'è un pacchetto di 23 malware che spiegavi prima che possono attaccare sistemi iOS, 23 vulnerabilità che possono attaccare sistemi iOS, l'unica cosa da fare per chiunque abbia un iPhone, mi raccomando, aggiornate all'ultimo sistema. Io tra l'altro ho scoperto che il mio è aggiornato e sono positivamente sorpreso da me stesso.
Sì, infatti ti ho visto prima sgranare gli occhi controllando lo schermo. Questo fra l'altro mi offre il destro, perché mi era capitato di ricevere un'email di un ascoltatore che si lamentava del fatto che l'app di Radio Popolare funziona soltanto con iOS 26. Ho chiesto lumi e effettivamente sì, vi anticipo che è una cosa molto complicata pubblicare le app per l'iPhone, perché Apple è brava su molte cose. Io non sono un fanboy, nel senso che non sono uno di quelli che si innamora dei marchi. Sono bravi su molte cose, sono dei grandissimi rompiballe sulle app. A me è capitato di parlare con degli sviluppatori, ti fanno le pulci su tutte le cose perché secondo loro se è brutto non dovrebbero usarla gli utenti iPhone. Cioè tu non sei libero di fare un'app brutta, fatta male, no, ti dicono guarda non te la pubblichiamo.
E c'è lo spettro di Steve Jobs che gioisce, esatto, ogni volta che qualcuno di Apple fa questo discorso.
E dicevo, ne approfitto anche per fare un'altra comunicazione in servizio. Lo so che può sembrare controintuitivo, se avete dei problemi con le app non scrivete a doppio clic @radiopopolare.it, perché non sono io che me ne occupo. C'è un indirizzo dedicato, lo trovate sul sito, se non ricordo male è digital@radiopopolare.it, e vi dicono delle cose più precise di quelle che posso dirvi io, che di solito mi limito semplicemente a girare le email, è quello che faccio. Ok, da qua in poi praticamente è solo intelligenza artificiale.
Oh, meno male.
Sei più tranquillo.
Sì, molto.
Allora, accennavamo prima, fa la cosa giusta, la fiera per gli stili di vita sostenibili. Quando si parla di intelligenza artificiale e sostenibilità, il tema di solito sono i data center.
Certo, assolutamente.
Allora, consumo spaventoso di energia elettrica, consumo spaventoso d'acqua, cosa che negli Stati Uniti sta diventando veramente un problema, ma non tanto perché abbiano a cuore l'ambiente, sappiamo.
Purtroppo, non più.
Non è tanto quella roba lì, quanto per il fatto che quando arrivano i data center su un determinato territorio di solito si verificano due cose. Salta la rete elettrica perché non riesce a supportare le richieste, le esigenze del nuovo data center, e ci sono problemi di approvvigionamento idrico perché buona parte dell'acqua viene ciucciata dai data center. Ecco, da questo punto di vista c'è stato un annuncio di un data center che dovrebbe sorgere in Texas, costruito da Google, che dovrebbe utilizzare una tecnologia avanzata di raffreddamento ad aria, che non spiegano esattamente come funziona, senza quindi andare a toccare le riserve idriche.
Ok.
E questa è una buona notizia, perché
tutto da verificare, tutto da controllare, seguiremo sicuramente questa cosa da vicino, perché potrebbe essere una buona notizia, basta che poi non venga fuori che tipo, non lo so, tipo la friggitrice ad aria o cose di questo tipo, anche perché ricordiamo che i vari Google, Amazon, Microsoft e Apple avevano tutti promesso di drasticamente voler ridurre drasticamente le emissioni energetiche da qua al 2030, avevano fatto grandi promesse, e poi invece tutti questi programmi di abbassamento o azzeramento di emissioni sono andate a carte 48 a causa dell'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, che ha completamente rovesciato quelle che erano le loro priorità, anche un po' a causa del clima politico che ovviamente ha cambiato molto l'attenzione nei confronti dell'ambiente, e quindi hanno fondamentalmente aumentato, si stima, di circa il 30-40%, quindi non stiamo parlando di cifre di poco, stiamo parlando di un aumento molto consistente le emissioni rispetto agli anni immediatamente precedenti, quindi non solo non hanno migliorato, ma hanno fatto addirittura dei pesantissimi passi indietro. Ora ci si attende veramente che facciano qualche, visto tutto ciò che sono in grado di progettare a livello di innovazione tecnologica, veramente il minimo indispensabile sembra riuscire a trovare un modo di ridurre i consumi di questi data center, anche perché l'impatto sull'ambiente, anche a livello proprio di acqua, inquinamento delle risorse che stanno attorno, cioè stanno creando dei disagi molto importanti alle cittadinanza.
E c'è anche qualcuno che si oppone, e devo dire che uno dei miei idoli, ora lo so che è un po' facilona come cosa, però la notizia è che Mervyn Radabaugh, penso si pronunci così, 86enne agricoltore della Pennsylvania, ha rifiutato di vendere i suoi terreni per la costruzione di un data center, nonostante gli avessero offerto 15 milioni di dollari.
Che mito. Probabilmente avrà pensato, ma c'ho 86 anni, cioè, come se me ne faccio di 15 milioni di euro?
Ma guarda, io sono andato a guardarmi la storia e in realtà, vabbè, c'è tutta la questione del consumo di terreno legato ai data center, poi è riuscito a venderlo a un prezzo molto inferiore, però vincolando l'uso del terreno a uso agricolo, così...
Ah, quindi non possono costruirci il data center?
No, l'ha venduto ad altri, sì.
Questa è veramente una storia a lieto fine, comunque non ho assolutamente capito come si chiami quest'uomo, ma ha tutto il mio rispetto.
Sì, fra l'altro no, io mi sono immaginato se... Allora, una cosa è se il suo terreno fosse stato a un lato, ma immagina fosse in mezzo, il data center col buco in mezzo.
Esatto, come quando devono fare le deviazioni dell'autostrada perché c'è una cascina che in alcun modo non ha voluto vendere.
In cui c'è l'ultimo giapponese sull'isola col fucile che la difende. Va bene, sono le 21.49, secondo me è il momento del primo brano. Ora, in teoria io avrei voluto fare un tributo a Black Market di Weather Report, perché oggi compie 50 anni, è la sigla storica del giornale radio di Radio Popolare, però ne hanno già parlato al GR, l'ha già messa Facchini oggi a Luna, l'hanno messa pure Lisa Graci, Nicolò Vecchia e Dario a Volume. No, quindi ho deciso che mando solo brani del 1976 lo stesso oggi.
Comunque, non so certo.
Perché? E questa l'ho scelta perché è un brano che sta saltando fuori spesso e volentieri in una serie TV che sto guardando. Loro sono i Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. Don't Fear the Reaper, che tra l'altro compariva anche nella colonna sonora di Halloween, mitico film di John Carpenter, ai tempi. Allora, abbiamo un po' di richieste di spieghe via SMS. La prima ascoltatrice o ascoltatore che non si firma, che parlando di... chiede, non posso installare un antivirus esterno? Non ho capito bene cosa tu intenda, se intendi dire non posso installare un antivirus tipo sul computer e poi collegare l'iPhone e fare un controllo, no, perché è tutto blindatissimo. Diciamo che la filosofia di Apple è: tu puoi installare solo quello che ti dico io e controllo io a priori che non ci siano dentro malware. La filosofia di Android, quindi Google, invece è: installa un po' quello che ti pare, ma installati un antivirus, perché non sai mai che diavolo stai buttando sul telefono. Invece l'altra domanda è: ma i data center buttano via l'acqua calda? Più o meno. Allora, il tema è che l'acqua viene utilizzata per raffreddare i server. Una parte evapora. Se non c'è un sistema di riciclo, qualche sistema di, sto per dire una parolaccia, sinergia virtuosa, quell'acqua sostanzialmente va sprecata, perché poi l'acqua calda viene ributtata, cioè viene usata, una parte va via. Quando parlo di sinergia virtuosa mi riferisco a qualche esperimento che è stato fatto in Nord Europa, ma anche in Italia. A Milano c'è un server della TIM, credo, un data center, scusate, un server sarebbe un po' poco, della TIM, che lo fa. In pratica si collega al teleriscaldamento, quindi che cosa si fa? Si fa passare l'acqua che raffredda i server, l'acqua si riscalda e poi va nei termosifoni, il che non è una
male,
non è una cretinata. No, no. Poi a un convegno mi è capitato di sentire qualcuno che diceva: sì, però per i data center la cosa migliore per alimentarli sarebbe fare una piccola centrale nucleare. Al che ho detto: no, forse vicino ai condomini no. Vabbè. Senti, andiamo avanti per toccare una serie di temi. Intanto c'è un aggiornamento, e qua entriamo un po' in paranoia complotto, sulla questione di OpenAI e il mass shooting in Canada. Ne avevo parlato a questi microfoni, in pratica cosa è venuto fuori, la riassumo molto rapidamente, che la sparatrice, io non so mai come dire, l'autrice della strage in Canada era stata attenzionata dall'algoritmo di ChatGPT perché i suoi scambi col chatbot lasciavano presagire qualcosa di non buono. In realtà poi, quando si è arrivata alla verifica umana, chi ha fatto il controllo ha ritenuto che non fosse a rischio, e poi è finita con 9 morti in una brutta giornata in Canada. Si è aperta una polemica. Quello che è successo dopo è che OpenAI ha promesso al governo canadese di avvisare la polizia in ogni caso simile. A me questa roba sconcerta un po', Daniela, te no?
No, sì, è un po' inquietante, perché è ovvio che quando si tratta di stragi e situazioni di questo tipo siamo tutti ben contenti, voglio dire, se c'è la possibilità di prevenirla e di segnalare, ma fa subito un po' l'effetto Minority Report. Ma soprattutto, a parte questo, c'è un elemento di sorveglianza, cioè nel momento in cui OpenAI apre un canale con la polizia per fornire informazioni relative al comportamento degli utenti, chi ci dice dove si ferma questa comunicazione? Cioè, il timore è veramente, visto che le persone con ChatGPT, lo sappiamo tutti perché lo usiamo ormai praticamente tutti, non è che ci limitiamo a frasi di prammatica o argomenti molto vaghi e distaccati, no, praticamente parliamo di qualunque tema, tant'è vero che c'è la cosiddetta economia dell'intimità basata su questa conoscenza profondissima e estremamente intima che questi strumenti possono avere di noi. Nel momento in cui le aziende creano un canale preferenziale con la polizia per poter comunicare fondamentalmente quelli che sono i nostri comportamenti o i timori, e beh, il rischio che si spalanchino le porte del grande fratello orwelliano mi sembra veramente dietro l'angolo.
Anche perché c'è polizia, polizia. Ora, la polizia canadese, così a pelle, mi è più simpatica, per esempio, dell'ICE negli Stati Uniti, piuttosto che della polizia ungherese. Anche perché, per esempio, l'orientamento politico o altri tipi di orientamenti sessuali, religiosi, eccetera, sono molto facilmente desumibili dalle conversazioni.
Non ci vuole veramente niente. Sicuramente in Canada questo non crea un problema, ma nel momento in cui si crea un precedente tra OpenAI e le forze dell'ordine canadesi, Orban è già al telefono con Sam Altman per dirgli anch'io, e a quel punto però il problema diventa molto più evidente.
Allora, passiamo a un'altra cosa che a me turba, perché mi sembra sempre che si fraintendano le cose. Un'inchiesta del New York Times ha acceso i riflettori su una questione legata ai video generati con l'intelligenza artificiale per bambini disponibili su YouTube. Anche qua io provo a sintetizzarla, sono delle merde.
Sì, ecco, bravo, finito.
Passiamo alla prossima notizia. No, nel senso che il punto è che ci sono questi contenuti che sono generati per bambini molto piccoli, addirittura 1-3 anni, 3-5 anni, che però sono fatti da cani, cioè non hanno finalità pedagogiche, non hanno senso, sono semplicemente pupazzetti che si muovono anche con dei nonsense, si trasformano in qualche modo, in pratica attirano l'attenzione del bambino senza comunicare alcunché. Sì. E la cosa che mi inquieta è che, come al solito, l'opinione pubblica si è mossa dicendo YouTube deve controllare i video generati con l'intelligenza artificiale.
Non è quello il tema.
Cioè, devi controllare che non ci siano dei cani che pubblicano, esatto, dei video che fanno schifo.
Perché il discorso è, adesso è veramente c'è un'atmosfera estremamente polarizzata, per cui basta dire generato con l'intelligenza artificiale che praticamente è diventato sinonimo di schifezza. Non è così, perché l'intelligenza artificiale ha le sue criticità, i suoi difetti intrinseci, e noi ne parliamo sempre, ma rimane comunque pur sempre uno strumento, e sono sicuro che un Orson Welles dei giorni di nostri utilizzerebbe l'intelligenza artificiale per fare dei capolavori. Il problema è quando invece la si usa in una maniera, la cosiddetta slop, cioè contenuti generati con il minimo input umano senza nessuna attenzione. Tra l'altro proseguo un attimo, perché questo è un tema che mi sta abbastanza a cuore, perché l'avevo seguito qualche tempo fa. Questa cosa dei video orribili che circolano su YouTube e YouTube Kids non è legata all'intelligenza artificiale, precede l'intelligenza artificiale. C'è un autore, si chiama James Bridle, che ha scritto un libro, si chiama Nuova Età Oscura, che se ne è occupato a lungo. Sono fondamentalmente, prima dell'intelligenza artificiale, erano generati tramite dei sistemi automatici che da un'immagine ne generano un'altra, fondamentalmente una sorta di predecessore dell'intelligenza artificiale. Il problema è un altro, il problema è che sono creati per ipnotizzare i bambini senza nessuna attenzione per la trama. È come se fondamentalmente avessero creato una sorta di slot machine che si muove in continuazione e attraverso colori, suoni, immagini, combinazioni di tutte queste cose continuassero a creare una visione immaginifica che ipnotizza il bambino senza nessuna trama, senza nessuna storia, e a volte scadendo anche in immagini e video inquietanti, perché essendo generati casualmente, fondamentalmente in maniera randomica, non puoi neanche sapere che cosa verrà dopo, ma a chi li produce non interessa, perché tanto riescono a conquistare comunque milioni di visualizzazioni. Quindi il tema non è l'intelligenza artificiale. YouTube non deve stare attento ai video prodotti con l'intelligenza artificiale, deve stare attento ai video che fanno schifo, soprattutto quando sono rivolti ai bambini.
Mi sembra giusto. Senti, a proposito di cose che hanno poco senso, una notizia di ieri, mi sembra, è che Meta, la società di Mark Zuckerberg, che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp, ha acquisito Moltbook.
Incredibile. Allora...
Allora, lasciate spiegare cosa sia Moltbook.
Allora, facciamo un passo indietro. Moltbook è il social network degli agenti basati su intelligenza artificiale. Che cosa significa? Significa che qualche settimana fa uno sviluppatore, di cui adesso non mi ricordo più il nome, aveva creato questo agente che si chiama OpenClaw, che fondamentalmente era una sorta di agente basato su intelligenza artificiale open source, in grado veramente di fare tantissimi danni, ma comunque potenzialmente veramente di agire come un nostro assistente che svolge attività anche pratiche per conto nostro tramite il computer. E poi qualcuno ha avuto l'idea geniale di creare Moltbook, che è un social network dove tutti questi agenti OpenClaw, ma anche altri, possono radunarsi e iniziare a dialogare
tra di loro.
Al che ovviamente sono venute fuori cose incredibili, tipo intelligenze artificiali che discutono dei difetti caratteriali dei loro padroni, o che ragionano su nuove religioni da fondare, o che cercano di capire se loro sono intelligenti o meno. Ovviamente tutto ciò ha dato vita a una marea di discorsi sulle intelligenze artificiali che hanno preso coscienza. No, semplicemente fanno quello per cui sono state programmate a fare, cioè
consumando anche un casino d'acqua inutilmente, tra l'altro
casino d'acqua inutilmente, per tornare a prima. Semplicemente reagiscono a dei prompt e simulano quello che sarebbe il comportamento che gli esseri umani avrebbero in quel momento. E poi mi hai detto tu oggi che Meta l'ha acquistato. La ragione mi sfugge.
Non si sa. Fra l'altro non si sa nemmeno se continuerà a essere accessibile come adesso. Perché ora tu puoi andare a farti gli affari.
Sì, certo.
Che è un po' come sedersi al tavolo di fianco a noi all'aperitivo.
È bellissimo. Puoi fare grooming, puoi fare grooming delle intelligenze artificiali. Divertente.
Abbiamo più o meno la stessa dinamica in cui ci autoalimentiamo con dei prompt.
Esatto, è vero, sì.
Va bene, rimaniamo sempre in ambito, stavo tenendo d'occhio l'ora, intelligenza artificiale, però andando a parlare questa volta di deepfake. Allora, tema deepfake, sarà che si avvicinano un casino di elezioni e c'è il midterm, c'è la Germania, c'è il referendum, poi arriveranno anche quelle italiane, aspetta, c'è tempo. Però tutti si agitano per i deepfake, si è agitata anche YouTube, che non ha solo il problema dei video per i bambini, ha il problema del timore che diventi un veicolo per diffondere deepfake. Allora, io non sapevo che esistesse questa funzione, l'ho scoperto adesso. Hanno deciso di espandere likeness detection a politici e giornalisti. Ora vado a spiegare che cos'è likeness detection, perché ne ignoravo l'esistenza. Voi sapete che YouTube punta molto sul ruolo dei creator, cioè i vari influencer, quelli che fanno qualsiasi tipo di contenuto sulla piattaforma. Likeness detection è un sistema che fa in modo di poter individuare chiunque cerchi di fare dei cloni, praticamente ti tarocchi l'immagine, perché col deepfake è molto facile. Tu prendi un influencer a caso, fai il clone in digitale e cominci a fare pubblicità ad altre cose sfruttando la sua immagine. Hanno messo su questo bel sistema, sono andato a guardarmi il tutorial ed è una cosa, anche lì torniamo al tema della sorveglianza, perché sempre lì si torna. In pratica, se tu sei un creator devi fare una procedura in cui entri col tuo login, quindi username e password, però poi devi fornire anche un documento d'identità e poi fai un video che viene registrato da YouTube, che con l'intelligenza artificiale
lo analizza
e va in giro a cercare se qualcuno ha cercato di clonarti. Ok, questa cosa la facevano per i creator, adesso dovrebbero darla a politici e giornalisti. Quindi significa che uno, se fa il politico o il giornalista, la cosa ci tocca, a quel punto dovresti andare a registrarti su YouTube, darti il tuo documento d'identità, fare tutti i movimenti che ti chiedono di fare davanti alla webcam per registrare tutte le tue caratteristiche biometriche, il tutto per evitare che qualcuno ti cloni. A me sembra che qualcuno stia spruzzando LSD nell'aria, no?
No, ma anche perché poi sai, quando di solito si parte, vabbè, in questo caso si parte con politici e giornalisti, sono figure pubblicamente esposte, quindi non hanno tendenzialmente problemi a rivelare la loro identità YouTube, perché tanto siamo certo, qua con il nostro nome e cognome a parlare pubblicamente ogni santo giorno, quindi non c'è problema. Ma di solito questo è il primo passo per poi generalizzare la situazione a chiunque voglia difendersi dai deepfake. È vero che politici, giornalisti magari un po' meno, ma sicuramente i politici sono molto esposti. Ricordiamo che comunque i deepfake sono usatissimi anche per dinamiche come possono essere quelle del revenge porn, che quindi vanno certo a colpire anche i cittadini comuni, e a quel punto mi sembra di capire che fondamentalmente quello che Google, YouTube ti sta dicendo è: puoi scegliere cosa fare, o rinunciare a essere clonato da un deepfake o rinunciare completamente alla tua privacy. Cosa preferisci? Ok, uno almeno ha la scelta, però è veramente una pessima scelta. Mi fa impressione pensare che non si possa cercare, trovare, individuare un'altra alternativa.
Allora, guarda, restiamo in tema prima di arrivare al secondo brano della serata, perché c'è, per quanto riguarda la questione dell'identità e della privacy, una legge che è stata approvata e che sarà in vigore dal 1 gennaio 2027 in California, che riguarda il controverso tema della verifica dell'età. Allora, anche qua faccio un riassunto sintetico, però gli ascoltatori e le ascoltatrici di Doppio Clic, secondo me ormai il tema lo conoscono bene. Tutti i governi più o meno in tutto il mondo stanno martellando con la verifica dell'età, bene o male lo stanno facendo tutti nei confronti delle piattaforme social, dei sistemi di messaggistica, insomma dei singoli software. Una cosa che hanno risposto tutte queste piattaforme è: ma perché non lo fate fare a chi dà i sistemi operativi dei dispositivi? La California ha deciso di fare proprio questo. È una bella idea, a me sembra di no, però in pratica chiunque abbia un dispositivo, quindi uno smartphone, un tablet, un computer, dovrebbe fornire i suoi documenti a, in questo caso stiamo parlando di Google, Microsoft ed Apple, perché di quelli parliamo, per dimostrare di essere maggiorenne e collegare in questo modo la sua utenza a un'età. anche qui, bella idea dare questi dati nelle mani di Big Tech.
Non è mai una bella idea, mi sembra di capire che però tutti, a volte con la scusa del porno, a volte meno, stiano remando assolutamente nella stessa direzione, altre volte con la questione dei deepfake. Non sono scuse, sono temi che esistono e ci sono. Se la soluzione sia quella di divulgare a aziende private i nostri dati privati, tra l'altro mi fa impressione l'idea di integrarli a livello di sistema operativo, mi sembra veramente di concedere tutto me stesso, cioè cedermi proprio ai gangli, ai meandri della macchina, e poi mi chiedo, cioè, non esiste anche magari un sistema operativo che ti permette di bypassare questa cosa? Tu appunto dicevi Microsoft, Apple, Google. Ci sono sistemi operativi open source che magari questa cosa sono in grado di aggirarla.
Allora, sì, però è un problema, nel senso che si sono già posti tutti il problema di Linux. Linux non ha un sistema centralizzato di controllo degli account, quindi teoricamente sarebbe illegale in California. Qualcuno ha già detto che se la potrebbero cavare i vari Ubuntu e compagnia cantante, mettendo nelle condizioni di utilizzo da non utilizzare in California,
che però poi la puoi usare in California lo stesso.
Sì, no, vabbè, okay. A meno che qualcuno non ti venga a controllare, però a quel punto ancora una volta viene rigirata sugli utenti. Ricevo un messaggio di Simone che mi chiede una cosa complicatissima alla quale non so rispondere, me la copio e indago da qualche parte, perché usa un MacBook con un telefono Motorola con Android come hotspot, riesce a inviare le email ma non le riceve, bisognerebbe guardare tutte le impostazioni. Guarda, ti dico già che secondo me io una soluzione non te la trovo per una cosa del genere, bisognerebbe metterci veramente le mani. Altro brano, restiamo al 1976 e usciva un album, sono i Ramones. Splendida cinquantenne anche questa, devo
veramente
dire.
Veramente, sì, classico.
Allora, c'è Alba che scrive: scusate, ma quando si compra un telefono si danno anche i propri documenti, e una volta anche per comprare una tessera da 10 euro per usare internet. In verità no, si danno i documenti per acquistare la SIM, che è diverso, non è il telefono ma è la SIM, perché in Italia bisogna registrare con un nominativo qualsiasi utenza telefonica. Negli Stati Uniti, per esempio, no.
Infatti hanno i vari burner phone, come li chiamano loro, che ti compri con la SIM già integrata direttamente al supermercato. Sì, è una caratteristica italiana comunque.
Sì, di cui si sarebbero dovute comprare le azioni appena hanno annunciato l'espansione dell'ICE, perché hanno cominciato a avere delle vendite assurde. Allora, la prossima notizia rientra nella categoria che oggi, secondo me, è ampia, titolo "Ma perché?". Microsoft ha depositato un brevetto che riguarda l'Xbox, quindi la console di videogiochi, per cui metterebbe un sistema in cui a un certo punto hai l'intelligenza artificiale che gioca al posto tuo.
E quindi qual è il divertimento?
E cioè, quando c'è il pezzo che non riesci a fare perché è troppo difficile, lo fai fare all'intelligenza artificiale.
Pensa che io mi ricordo che non sono mai stato un videogiocatore provetto, che quindi compravo Console Mania o PlayStation Magazine quando c'erano le paginate con le soluzioni, me le mettevo sulle ginocchia e li seguivo passo passo. Più o meno era più o meno la stessa cosa.
Sì, però secondo me molto peggio, perché qua si parla anche proprio di giochi d'azione, cioè quella roba che... Più che altro, secondo me, la cosa che sfugge è che ci sono un mucchio di videogiochi, i cosiddetti PvP, player versus player, cioè giocatore contro giocatore, in cui magari ci sono in ballo anche delle ricompense che finiscono per essere monetizzate. Io ho in mente che ci sono, lo so che cado un po' nello stereotipo, però ci sono migliaia di giocatori russi che passano il tempo a giocare per vincere queste cose e poi le vendono tipo su eBay. Immaginate con l'intelligenza artificiale cosa può diventare. Più che altro credo che potrebbe rovinare completamente qualsiasi gioco.
Diventa quasi tutto un manageriale, cioè addestrare intelligenze artificiali che combattono con altre intelligenze artificiali
e poi ne parlano sul social network, su Mogbook, e così siamo...
Tanto lo sappiamo che anche Zuckerberg è un'intelligenza artificiale e quindi tutto torna.
Ok, però è una versione vecchia, 0.2. Allora, qua invece parliamo di cose più serie, più o meno, nel senso, noi diciamo sempre che si corre qualche rischio a credere, ad affidarsi ciecamente all'intelligenza artificiale. C'è un caso che è stato citato da un utente di Reddit in cui sarebbe potuta finire veramente, veramente male, nel senso che lui aveva un problema di muffa sull'oblò della lavatrice.
Ok.
Un classicone, sì, la muffetta nera.
Sì, sì.
Quindi ha chiesto ad Alexa... Plus, immagino.
Sì.
Senti, ma come faccio a pulire questa muffetta? Alexa è andata a cercarsi la risposta e l'ha trovata su tipsbulletin.com, che è un sito in cui buttano suggerimenti di questo genere su come fare. Il problema è che su Tips Bulletin suggerivano di utilizzare l'aceto bianco oppure la candeggina oppure il bicarbonato di sodio oppure il detersivo per i piatti. Alexa invece gli ha detto: puoi usare aceto bianco, candeggina, bicarbonato di sodio e detersivo per i piatti.
Che secondo me è tipo la ricetta di un esplosivo.
Più o meno, perché se tu mescoli candeggina e aceto, okay, si produce cloro gassoso, che è una roba che rischi di morire male.
Vedi. E perché Alexa Plus, a differenza del sistema vecchio di Alexa, che è un cosiddetto sistema di comando e controllo, credo che si chiamino, hanno questo nome strano, quindi risponde solo ed esclusivamente quando capisce esattamente che cosa tu stai chiedendo, Alexa Plus è basato su un large language model, quindi ti risponde sempre comunque a qualunque cosa, anche quando non è ben chiaro probabilmente qual è il suggerimento che deve dare. Quindi mi raccomando, non mettete aceto più candeggina nella vostra lavatrice.
Che è una brutta idea, ma nemmeno nel bicchiere da cocktail.
No, cioè proprio neanche.
Da nessuna parte. Invece qualcuno si sta ribellando all'intelligenza artificiale, o meglio, all'ipotesi che le società che sviluppano intelligenza artificiale generativa abbiano mano libera, e sono gli scrittori inglesi che hanno pubblicato un libro che si intitola Don't Steal This Book, in cui in realtà non c'è niente dentro, nel senso ci sono i loro nomi e basta, penso ripetuti anche all'infinito. E perché l'hanno fatto? Beh, perché il Parlamento britannico deve prendere una serie di decisioni sulla questione. È lecito che le aziende che sviluppano intelligenza artificiale generativa usino opere protette da copyright per farlo, oppure no?
Tema scottante che ciclicamente ritorna. Per il momento c'è da dire che stanno chiaramente vincendo le società di intelligenza artificiale, perché ormai sono al più di 3 anni che siamo in ballo con i vari modelli linguistici e dintorni, e sappiamo benissimo che vengono addestrate in questo modo, sia per fare testi, sia per fare video, sia per fare immagini, eppure nessuno ha ancora bloccato in alcun modo questa cosa o neanche proposto soluzioni alternative. Dubito che questa provocazione degli scrittori britannici possa smuovere anche solo minimamente la cosa. Rimane sempre da tenere d'occhio quello che sta avvenendo con la causa del New York Times contro OpenAI, che secondo me sarà lì che veramente potremo capire in che direzione andrà questa bagarre.
Sì, fra l'altro c'è anche una fase ulteriore, che è quella della causa ad Anthropic per violazione di diritto d'autore. In questo caso stiamo parlando di brani musicali. Sì. Lì però c'è una cosa che a me fa molto ridere, in cui dicono: il problema è che li hanno scaricati illegalmente. Cioè, no. Se avessero comprato i brani invece sarebbe andato tutto bene.
Beh, allora, non so esattamente come funziona. Il problema per me rimane sempre lo stesso. Cioè, loro stanno lucrando su dei contenuti per i quali non compensano gli autori. Quindi lì bisogna mettersi d'accordo su come questa cosa può funzionare. Temo però che finirà con un'idea che possono fare quel cavolo che vogliono.
Sì, allora il tema che secondo me è che se tu scrivi un libro e lo vendi a 15 euro, una cosa è se qualcuno lo compra a 15 euro per leggerselo,
certo.
Un'altra cosa è se qualcuno lo compra a 15 euro per addestrarci un sistema di intelligenza artificiale e poi farci dei miliardi. Ecco,
mi sembra un'ottima sintesi.
Esatto. Allora... ho citato Anthropic e qua andiamo a questioni decisamente più serie, perché abbiamo visto tutto il marasma che si è scatenato fra Anthropic e il Pentagono, e qua per una volta viene da schierarsi con l'azienda che sviluppa intelligenza.
Grazie, se dall'altra parte c'è il Pentagono, nel senso...
Tu dici?
Che scelta!
Ubi Maior, minor cess, certo. Vabbè, quello che sta succedendo in pratica è che le minacce di Donald Trump, perché poi non è il Pentagono, è Donald Trump, il biondino, potrebbero provocare ad Anthropic dei danni giganteschi. Perché? Perché non si sono limitati, come qualcuno ha detto, a dire noi interrompiamo i nostri rapporti commerciali con voi. No, vi infiliamo in una categoria che viene definita praticamente un rischio per la supply chain, cioè per la catena distributiva, mettiamola così, il che significa in pratica che qualsiasi azienda dovesse usare Anthropic non potrebbe a quel punto fare contratti col Pentagono. E sì, qua la cosa è un po' diversa.
Questo è lo scenario peggiore per Anthropic. Non è ancora chiaro esattamente quale sia il perimetro di questa definizione di supply chain risk. C'è addirittura stato un comunicato di Microsoft che dice no, è semplicemente che impedisce ad Anthropic di lavorare direttamente per la difesa, però Donald Trump ha già fatto dichiarazioni che vuole assolutamente che tutte le agenzie federali e i dipartimenti vari blocchino il prima possibile l'utilizzo di Anthropic. Questa fondamentalmente è una vendetta, una ritorsione del Pentagono e di Donald Trump contro la volontà di Dario Amodei, il CEO e fondatore di Anthropic, di mantenere due piccolissime linee rosse dei termini di utilizzo di Anthropic, ovvero che l'FBI non avrebbe potuto utilizzarlo per A. Il Pentagono non avrebbe potuto utilizzarlo per A. Sorveglianza di massa sui cittadini statunitensi, che credo che non sia neanche legale, tra l'altro. B. Armi autonome, completamente autonome, quindi senza neanche un essere umano che prende la decisione finale. E anche questo non è un uso previsto dal governo degli Stati Uniti. Quindi fondamentalmente non era neanche delle richieste, era il minimo sindacale possibile e immaginabile, ma il solo fatto di aver voluto così alzare un po' la voce nei confronti di quello sfegatato di Pete Hegseth, il capo del Pentagono, ha creato questo caos. Antropica ha fatto causa perché a quanto pare rivolgersi ai tribunali è l'unico modo per mantenere un minimo di equilibrio tra i poteri negli Stati Uniti di oggi. Vedremo come andrà a finire. Quello che è il vero rischio, l'ha detto anche Amodei, dice il vero pericolo per noi non è tanto a livello di business quanto che tutti quelli che oggi lavorano e collaborano con noi ci vedano come dei paria. Questo è quello di cui abbiamo paura.
Sì, no, fra l'altro una delle notizie, per esempio, poi non so quanto verificata, che una catena che vende verdura avrebbe già mollato, ecco, vedi, Anthropic, perché hanno paura delle ripercussioni.
Esattamente, cioè, il chilling effect.
Allora, diciamo che è un po' a rischio, però non conto di andare negli Stati Uniti prossimamente. Diciamo che viene applicato ormai sistematicamente una logica molto simile alla logica mafiosa dell'intimidazione.
Sì, più o meno sì, più o meno sì.
Va bene, senti, chiudiamo con una notizia che non so se definirla una novità interessante dal punto di vista tecnologico o spaventosa, però c'è una startup fondata da Ian LeCun, si pronuncia?
Ian LeCun,
Ian LeCun, no, perché francese. Sei francese, e infatti si chiama AMI,
esatto.
La società, che è una startup, ha già raccolto una miliardata di euro, mi sembra, no, dollari in realtà, e che promette di costruire un'intelligenza artificiale diversa.
Interessante. Allora, non c'è Ian LeCun ha da poco lasciato Meta, dove era responsabile dell'intelligenza artificiale, ma più importante di questo è il fatto che uno dei tre cosiddetti padrini dell'intelligenza artificiale, lui, Jeff Hinton e Joshua Benjo, sono tre figure che tra gli anni 80 e gli anni 90, quando nessuno ci credeva nelle reti neurali, nel deep learning, tutti pensavano che fosse un fallimento, loro come dei maledetti testardi hanno detto no, noi siamo convinti, e lì era veramente solo una questione di ricerca scientifica accademica, non avevano idea che sarebbe successo quel che è successo, dicevano no, noi ci crediamo, alla fine hanno nettamente avuto ragione loro. Adesso, a quanto pare, Ian LeCun, dopo essere stato uno dei pionieri del deep learning, vuole cercare un'altra strada. Curioso, perché quando io l'ho intervistato qualche anno fa mi aveva detto: io sono convinto che il modo per arrivare a una vera intelligenza artificiale sia il deep learning. Potrebbe aver cambiato idea.
Vedremo.
Vedremo.
Allora, i Kneecap, che fra l'altro hanno appena svangato un'altra tentativo di accusa in Inghilterra per le loro posizioni politiche espresse sul palco, ma sono stati assolti anche a questo giro, ci segnalano che siamo arrivati alla fine. Andrea Daniele Sinerelli, grazie mille, come al solito, per la tua presenza a questi microfoni.
È sempre un piacere, grazie a te Marco.
Io vi lascio alla programmazione di Radio Popolare che prosegue con Martino Fiumi e le news della notte. L'appuntamento con Doppio Click è per mercoledì prossimo, sempre alle 21.30. Buona serata.
Buonasera.